consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Come oggi ci sono in regia... adesso mi sfugge il nome, c'è Gabriele effettivamente, e poi Karin Condol fa i telefoni. Gabriele Arnaboldi, scusami, un momento di defaianza. Allora, oggi torniamo a parlare di bullismo. Abbiamo deciso di dedicare un ciclo di due puntate a questo argomento perché c'è stata davvero tantissima rispondenza da parte dei genitori e tante persone si sentono impotenti, hanno bisogno di ancora tanti consigli per sapere che cosa possono fare concretamente per aiutare appunto i ragazzi. Bullismo e cyberbullismo, quindi il tema, due fenomeni che stanno dilagando tra i giovani. Sempre più ragazzi subiscono anche delle angherie più o meno gravi che disturbano, per non dire rovinano, davvero la loro tranquillità. Il fenomeno è in aumento soprattutto nei casi in cui la violenza non è solo di tipo fisico, ma si tratta più che altro di bullismo psicologico, quindi invisibile. Chi ha ormai lavorato a questo fenomeno sa che ha assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate per intervenire. E quindi la domanda che ci è arrivata anche appunto da tanti genitori con i loro scritti: cosa si può fare per combatterlo? Quali strategie devono in un certo senso assumere tutti gli attori, quindi scuola, famiglia, istituzioni, ma ovviamente in primis chi è direttamente coinvolto, quindi i ragazzi stessi, i compagni, i docenti, i genitori. Oggi ne parliamo con Aline Esposito, che è ispettrice aggiunta del circondario del Luganese, che davvero da tanti anni si occupa di bullismo. Sentiremo più avanti Reto Medici, magistrato dei minorenni. Avremo tra poco al telefono il nostro conosciutissimo Gerry Motis, che come sapete è docente, quindi quotidianamente si trova anche a contatto con i ragazzi anche con questo tipo di problematica, e ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Lui ha scritto recentemente un librettino proprio a questo proposito, Unbreakable, quindi indistruttibile. Abbiamo però contattato anche nei giorni scorsi Ruby Belge, che sicuramente la maggior parte dei nostri ascoltatori conosce, ex pugile, che è diventato testimonial della campagna Ti Rispetto, che gira nelle scuole. Lui stesso va nelle aule a parlare con i ragazzi. Allora, siccome oggi non poteva essere presente, l'ho incontrato telefonicamente negli scorsi giorni, io propongo di ascoltare immediatamente la sua testimonianza, e già da subito vi ricordo i numeri di telefono con i quali potete poi interagire con noi.
0848 03 08 08.
Ruby Belge, hai deciso di partecipare quale testimonial alla campagna Ti Rispetto, che viene portata ai ragazzi all'interno delle scuole proprio per combattere il bullismo. Che cosa fai esattamente nelle scuole?
Sì, esattamente, ho deciso di aderire a questo progetto. Sostanzialmente porto un po' la mia esperienza da sportivo, da pugile, da persona che nella vita ha sbagliato e che è riuscita comunque a ripercorrere una dignitosa strada.
Ma tu eri un bullo?
Io non sono mai stato un bullo, definisco un bullo una persona che se la prende con le persone più deboli. Io ero semplicemente una persona che aveva tanta rabbia dentro e sfogava questa rabbia in maniera sbagliata, mai contro persone che non avevano, come si può dire, interesse in ciò. Io diciamo che mi scontravo sempre con persone che avevano la mia stessa rabbia, e quindi era un tacito accordo di portare a termine un gesto sbagliato. Grazie al pugilato comunque sono riuscito un po' a incanalare questa rabbia nella via giusta.
È forse anche un po' questo il messaggio che tu vorresti portare ai ragazzi, quella di incanalare la propria rabbia, quindi in qualcosa di positivo, trovare un altro canale che non sia quello di prendersela con gli altri ragazzi.
Esattamente, diciamo che ogni ragazzo ha un po' qualche qualche cosa che non va in sé, che può essere rabbia, può essere bassa autostima, può essere sofferenza per qualsiasi cosa. Io penso che lo sport sia un primo mezzo per poter arrivare a sorpassare questi momenti difficili. Lo sport, l'arte, la musica, qualsiasi passione che possa permettere a questi ragazzi di crearsi un proprio personaggio, una propria autostima, un proprio ideale da coltivare e con passione nell'arco delle giornate, delle settimane, dei mesi, degli anni.
La tua è sicuramente una figura un po' particolare, no? Sei una persona che è arrivata, che ha avuto successo nello sport, nella vita e agli occhi magari di alcuni ragazzi sei un vero duro. Come ti accolgono nelle classi in generale quando arrivi?
Ma diciamo che ho questa fortuna anche nel mio lavoro, il fatto di essere presentato come un pugile, se vogliamo, anche di successo, aiuta a tirare giù un po' quelle barriere che i ragazzi spesso hanno nei confronti dei personaggi che vanno a parlare loro. Prima cosa, il pugile aiuta. Secondariamente, sono uno che nella vita ha sbagliato tanto, quindi riporto i miei errori, non li metto in piazza senza nessun problema. E faccio capire loro che comunque non abbiamo sempre davanti dei modelli perfetti, quindi il modello bello con gli addominali, occhi azzurri, o lo sportivo bello che vince sempre, o lo studente bravo. Io porto il mio esempio, che è stato di un ragazzo che ha avuto mille volte, che ha sbagliato 100 volte, ma che è riuscito a rimettersi sulla giusta carreggiata. Quindi questo è un po' quello che ai ragazzi aiuta a entrare più in contatto con me.
Cosa ti chiedono in generale?
Ma sai, spesso e volentieri le domande sono quando vengono abusati, quando si trovano in una situazione di pericolo, come devono agire. È normale che per me loro vedono la mia figura, per te, mi dicono per te è facile saper reagire a un bullo, ma noi come facciamo? Abbiamo paura, eccetera, eccetera. E le mie risposte sono quelle di allarmare, di chiamare persone più grandi. Sicuramente prima o poi un'autorità, un educatore si metterà ad intervenire. Un'altra cosa che condanno e che porto con fermezza nelle scuole è che chiunque guarda e non si mette ad allarmare persone più grandi, comunque è in una piccola parte complice. Se vogliamo fermare questo fenomeno, bisogna comunque agire dai piccoli passi, e piccoli passi è non far sentire i bulli dei grandi e allarmare a ogni minimo episodio e non mettersi là col telefonino a filmare certi episodi.
Quando tu vai nelle classi, vai da solo oppure ti presenti ai ragazzi in collaborazione con altre figure?
Diciamo che spesso e volentieri sono con altre figure, diciamo autorità, educatori o anche altri personaggi. Diciamo che anche un tema che va tantissimo è questo cyberbullismo, e quindi essere affiancato a una persona esperta del settore è sicuramente un ulteriore vantaggio.
Noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. C'è un messaggio ancora che vuoi dare, visto che ti stanno ascoltando davvero tante persone?
Due cose. La prima è quella di parlare con qualcuno, ogni minimo gesto, di parlare, comunicare, confidare, amico, genitore, padre, chiunque deve avere una persona a cui confidare un episodio sgradevole. E la seconda cosa è quella di avere una passione, di coltivare una passione che gli permetta di passare meno tempo in giro a contatto con queste persone, mentre se si ha qualcosa a cuore su cui lottare, una passione su cui lottare, investire del tempo. Se ha meno tempo di stare a contatto con queste persone, si sta a contatto con persone più mature che ci possono fare crescere ed avere autostima.
Grazie mille Ruby Belge.
Grazie a voi.
Davvero grazie a Ruby Belge per questa testimonianza. Sono state dette diverse cose importanti all'Inesposito.
Sì, buongiorno a tutti i
Buongiorno.
radioascoltatori. Sì. Credo che sia interessante partire dall'ultimo messaggio, avere delle passioni, trovare degli spazi protetti, degli spazi di socializzazione, ne discutevamo già qualche settimana fa, degli spazi di socializzazione sani, sicuri, che esulano anche da quelle che sono, insomma, le piattaforme in cui non c'è più un vero contatto fisico, no? Reale.
Certo, questo vale ovviamente sia per le vittime che per i carnefici, ovviamente.
Sì, certo, tante volte è davvero anche difficile capire la linea di sofferenza di questi due attori, quale sia, no? Ci sono a volte bulli che si sono ritrovati ad essere vittime, ci sono vittime che poi per rifarsi si trovano invece a loro volta a perpetrare delle violenze verso i loro coetanei.
Un messaggio molto bello, secondo me, che è partito da Ruby Belge è proprio sull'immagine che lui dà, perché lui sembra alla carta la persona di successo, arrivata. Chi guarda solamente il suo finale non si rende conto invece di tutto il percorso che ha fatto, della persona umana che era, con tutte le sue difficoltà. Poi lui approfondisce con i ragazzi parlando anche dei suoi disagi, dei suoi problemi in famiglia, dei problemi dei rapporti che ha avuto con i ragazzi, dei primi pestaggi, del fatto che era bullo, non nel senso che diceva me la prendevo con i più deboli, ma con i miei pari. Ecco, adesso non c'era tempo ovviamente di fare un'ora di racconti, quello che lui di solito fa poi nelle classi. Diciamo che questi modelli, anche attori, cantanti, personaggi famosi, gli idoli dei ragazzi, sempre di più fanno outing e raccontano in realtà dei loro percorsi difficili e delle grandi difficoltà che hanno avuto nel corso della vita, proprio per dire: guardate che siamo davvero come voi.
Siamo davvero come voi, e non solo. Abbiamo capito che è importante parlarne. Spesso quando vado nelle classi racconto ai ragazzi che siamo un po' tutti degli iceberg, e ciascuno di noi nasconde tutta una parte che, appunto, a meno che io non decida al contrario, non è visibile. La persona, l'autore di una situazione di bullismo ha un suo iceberg, così come ce l'ha la vittima, ma così come anche il terzo attore in gioco, ovvero gli altri, come spiega bene anche lui. Anche solo chi osserva interviene o non interviene facendo una scelta che non per forza è visibile. Per cui credo che questo messaggio anche di questi personaggi famosi sia proprio quello di avere il coraggio di mettere in piazza e quindi di parlarne.
E l'altro messaggio importantissimo che ha dato Ruby è quello: parlarne, avere assolutamente dei punti di riferimento, avere il coraggio di parlarne davvero, di non avere paura, ma con chiunque, in primis magari in famiglia, perché, e qui vuole essere un po' l'argomento di oggi, la grande preoccupazione, la grande sofferenza di un genitore che è consapevole del fatto di avere un figlio che viene preso in giro, viene bullizzato. Ci sono degli episodi spiacevoli, non sai che cosa fare. Questo è lo step successivo, perché molto spesso alcuni genitori sono ignari di quello che sta succedendo, e finché i ragazzi non ne parlano, magari a volte anche un po' per vergogna o per non preoccuparli, ecco che non hanno davvero nessuno con cui confidarsi.
Sì, talvolta quando le situazioni emergono in superficie sono già situazioni che magari durano da diversi mesi e che vedono i ragazzi in grossa difficoltà, e per le famiglie, per i genitori, sono spesso delle docce fredde che così fanno davvero, creano un terremoto per tutto il sistema famiglia, i vicini, gli amici, i nonni. Diventa una situazione di allerta, di emergenza per tutti. Qui credo che sia davvero importante per i genitori riuscire in un qualche modo a separare la propria sofferenza da quella dei propri figli, per riuscire ad intervenire o anche solo a cercare aiuto in modo più lucido. È molto difficile, adesso parlo anche da mamma, riuscire a separare la sofferenza come genitore, come adulto, e anche con l'idea magari di aver fallito, di non aver fatto abbastanza, di non riuscire a proteggere i miei bambini fuori da quello che è l'ambiente casa, e peraltro, apro e chiudo la parentesi, anche in casa, se poi parliamo dell'uso di, per esempio, uno smartphone. Diventa difficile rimanere lucidi, la voglia è quella di andare a scuola, prendere tutti quelli che prendono in giro mio figlio e così in un qualche modo risolvere la situazione. Purtroppo però questo sappiamo che non porta quasi mai ad un buon risultato.
Esatto, e ci si sente impotenti, non si sa che cosa fare, si vorrebbe avere degli interlocutori disposti ad ascoltarci. Ovviamente si prende contatto con la scuola, col direttore, con le istituzioni. Molto spesso si sente però dire che purtroppo purtroppo i genitori non si sentono ascoltati, capiti, insomma è davvero una situazione difficile. Noi vorremmo cercare con la trasmissione di oggi di dare qualche consiglio utile su che cosa fare, come reagire. Allora vi ricordo ancora una volta i nostri contatti e poi torneremo dopo un brano a parlare di bullismo e cyberbullismo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ormai si parla di bullismo, cyberbullismo da tanti anni, arrivano notizie molto allarmanti dagli Stati Uniti, da altre nazioni a noi vicine. Purtroppo sono ancora molti a pensare che il bullismo non sia un fenomeno invece qui da noi ancora così sviluppato, pensano che sia piuttosto contenuto. Non è proprio così, purtroppo in ogni sede scolastica esistono dei teppistelli che tiranneggiano qualche compagno. Un'indagine effettuata tra i giovani dagli 11 ai 15 anni, promossa da Dipendenze Svizzera qualche tempo fa, Dipendenze Svizzera è l'ex istituto elvetico per la prevenzione dell'alcolismo e di altre tossicomanie, dimostra che in Ticino i ragazzi che sostengono di aver subito vessazioni a scuola almeno 2 o 3 volte al mese si aggirano attorno al 10%, quindi 1 ogni 10. Vuol dire che se in una classe i ragazzi sono una ventina, ci sono 2 ragazzi per classe vittime, anche se non regolarmente, comunque di bullismo. Per non parlare poi della piaga del cyberbullismo, ossia del bullismo in rete, un altro capitolo, insomma, ancora più grave. I genitori, dicevamo all'In Esposito, sono a volte davvero impotenti, non sanno che cosa fare, ovviamente devono riuscire a trovare degli interlocutori giusti, quindi da qui nasce la necessità di un intervento in rete. Non si può essere da soli.
Non si può e non si deve essere da soli. Credo che nel separare la propria sofferenza da quella dei propri figli o del proprio figlio, a volte sia veramente interessante che il genitore riesca anche a farsi aiutare da una figura professionale, proprio per davvero riuscire poi a rientrare nella situazione in modo più pulito e magari più neutro. Il lavoro con la rete è fondamentale, il lavoro con la scuola, anche per dare al ragazzo o alla ragazza il messaggio che attorno a lui c'è un pubblico, comunque una cornice adulta che prende a carico la situazione e che lavora insieme in modo coeso, insomma.
Certo, e poi può essere la scuola, ma può anche essere il luogo dove il ragazzo va per esempio a fare l'attività sportiva, perché si sa benissimo che anche a livello di squadre sportive ci sono tante angherie, insomma, oppure anche alle attività ludiche e ricreative che vengono fatte. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto?
Sì, salve.
Sì, buongiorno.
Grazie per la possibilità. Ma quello che state dicendo voi è molto interessante, tutto giusto, molto bello. Per fortuna qualcuno si muove, perché comunque non è un problema che esiste solo da oggi, ma è sempre esistito, no? Però quello che un po' mi fa specie è che c'è proprio un problema di mancanza di educazione e anche di ricordo mentale nell'adulto, perché se comunque oggi è ancora peggio di una volta, grazie ai social soprattutto, un adulto si permette di bullizzare un altro adulto, e questo adulto magari è una persona anche di spicco nella politica, più che un docente di scuola, più che un allenatore di calcio, più che ecco che i ragazzi comunque in un modo o in un altro si ritrovano a vedere questa cosa. Ah, si permette anche quello lì, si permette di fare il bullo con qualcun altro o di andare a insultare qualcun altro. Quindi c'è questo cattivo esempio che passa e che oggi è diventato molto più amplificato anche grazie appunto al lavoro dei social, no? E c'è un altro aspetto anche molto importante in questa cosa, è che se un adulto, per esempio, si prende la briga di dire adesso basta e fa una denuncia, il problema è che poi alla fine queste denunce vanno sempre a finire in niente, cioè la procura pubblica emette sempre dei non luogo a procedere anche davanti a delle prove evidenti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è proprio un problema di educazione, ma anche mancano le basi per riuscire a fare in modo che qualcosa cambi, perché se già solo la procura si prendesse la briga di dire no, te sei condannato perché ti sei permesso di insultare su Facebook qualcuno, dargli una parolaccia più che un insulto e le stesse cose, ecco che a questo punto le cose comincerebbero forse a cambiare. Ma è ovvio che se nessuno interviene dall'alto, la politica, c'è cioè proprio qualcosa che vada a dire no, tu non puoi farlo questo e tu devi pagare, noi non possiamo pretendere che questa educazione passi ai ragazzi, perché oggi si impara e poi è un attimo diventare un bullo oppure diventare un bullizzato. Ecco, questo è quanto volevo dire io, insomma.
Grazie mille per l'intervento. Sicuramente sono emersi diversi punti estremamente interessanti all'Inesposito. Tra l'altro posso anticipare che manca poco, tra circa una decina di minuti ci collegheremo telefonicamente anche con Reto Medici, che è il magistrato dei minorenni. Chiaro, lui tratterà l'argomento dei ragazzi, però vedremo di come si può procedere anche penalmente quando i casi diventano veramente di una portata e di una rilevanza che sorpassa un certo limite. È verissimo, i genitori, come sempre, i genitori, gli adulti all'Inesposito hanno un'importanza, un peso enorme su quello che è l'educazione dei propri figli, ma non solo, anche chi figli non ce li ha, ha una grande responsabilità, perché il suo comportamento viene emulato. Noi oggi stiamo parlando di bullismo tra i giovani, il bullismo esiste in forma estremamente pesante anche tra gli adulti. Adulti che non sanno più dove sbattere la testa, e abbiamo proprio gli esempi anche sui social. Basta scrivere un post che innesca una valanga di commenti dei classici leoni da tastiera e si perde davvero il controllo della situazione.
Si perde il controllo e non si trova più il limite. Quello che riesco a scrivere non è quello che riuscirei magari a dire in faccia ad una persona.
E poi dietro un nickname, perché molto spesso non si sa chi c'è dietro il messaggio.
Sì, diciamo che a livello educativo, se vogliamo un po' rimanere sul tema, in effetti noi legittimiamo noi adesso come adulti legittimiamo il comportamento dei ragazzi quando ci permettiamo, vabbè, innanzitutto di interagire con determinate modalità, ma anche ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo delle immagini. Ecco, se cominciamo con le immagini dei bambini sui profili dei genitori, poi questi bambini un giorno diventano adolescenti, chiaramente si chiedono perché non posso pubblicare una mia foto in costume da bagno quando lo metto online, quando fin da bambino addirittura ci sono delle ecografie sui profili dei genitori che legittimano in un qualche modo questo uso e questo forse anche abuso di queste piattaforme.
Certo. Allora, noi abbiamo citato più volte la scuola, la necessità di lavorare in rete, e come promesso abbiamo raggiunto telefonicamente Gerry Motis. Buongiorno Gerry.
Buongiorno Carlotta, buongiorno Aline.
Buongiorno.
Noi dicevamo, Gerry, sei ovviamente docente a livello di scuola media, quindi scuola secondaria. È proprio uno dei momenti dove cominciano ad innescarsi queste dinamiche, anche se ormai si sa che se ne parla già a partire dalle elementari. Addirittura, Aline, leggo velocemente il messaggio di un'ascoltatrice che ci dice: ma secondo voi si può parlare di bullismo già all'asilo? Mia figlia era a contatto con una compagnia abbastanza spesso. All'interno di questo gruppo qualcuno le diceva: ti odio, scrivo il tuo nome, ci faccio una croce sopra, eccetera eccetera, e ogni volta me lo raccontava piangendo. Io sono arrivata a chiedermi se poteva essere l'inizio appunto di bullismo, ci chiede questa mamma.
Ma dunque definiamo magari velocemente quello che è il bullismo. Il bullismo ha delle caratteristiche molto precise che si distanziano dalla violenza o dal vandalismo. Nel bullismo c'è intenzionalità, c'è la scelta chiara di una vittima da parte del bullo o della bulla, e poi è una dinamica che dura nel tempo. Allora, se un bambino mette in atto determinate azioni persecutorie ai danni di un compagno con l'intenzione di fargli del male e di ferirlo, parliamo di bullismo. Se invece io magari ho un comportamento violento con quel bambino, ma non con l'intenzione di ferire quell'altro bambino, ma solo perché ho per esempio una difficoltà ad esprimere i miei bisogni in modo diverso, penso a un bambino della scuola dell'infanzia, allora diventa un po' più difficile già etichettarlo come bullismo. Chiaro che bisognerebbe davvero vedere un caso alla volta. L'intenzionalità alla scuola dell'infanzia è proprio ancora un po' un tema lontano.
Poi diciamo che l'intenzionalità deve essere ripetuta nel tempo, perché se c'è un caso sporadico, poi si sa come sono i bambini: oggi sono amico tuo, domani no, poi siamo di nuovo amici, eccetera, e allora in quel momento magari scattano delle dinamiche anche con delle cattiverie, delle prese in giro. In realtà, ecco, quando si parla di bullismo, la vittima sacrificale viene regolarmente presa di mira dalle stesse persone per un lungo lasso di tempo,
con l'intenzionalità intento di fare del male, non ti escludo dal mio compleanno perché non ho voglia di averti, ma ti escludo perché voglio farti del male.
Ecco, scusa la divagazione, Gerry, stavamo dicendo tu
sei molto lecita, ci mancherebbe.
Sensibile all'argomento, oltretutto lavori sul campo, osservi quotidianamente i tuoi ragazzi a scuola. Quando ho parlato di queste statistiche, cioè del fatto che circa una media di 2 ragazzi per classe nell'arco della loro frequenza scolastica subiscono degli atti di bullismo, tu ritieni che possano essere davvero così tanti o qual è il tuo parere?
Dipende ovviamente sempre un po' dalla realtà all'interno della quale noi operiamo. Proprio io di fronte ho anche delle statistiche della vicina penisola, pensate in Italia queste cifre raddoppiano. Noi abbiamo un totale di ragazzi circa del 22-23% tra gli 11 e i 13 anni che hanno subito degli episodi offensivi, non rispettosi oppure violenti, gli adolescenti il 20%, addirittura nelle classi anche liceali, dove si pensa che i ragazzi poi crescendo magari superano anche questi fenomeni, no, siamo ancora attestati attorno al 20% e anche nelle scuole professionali. Quindi sembra quasi che questo fenomeno sia ampiamente diffuso in tutti gli ordini di scuola, quindi mi immagino che nella penisola italiana siano questi dati abbastanza recenti e degli ultimi anni, e in Svizzera non sfuggiamo nemmeno a questo contesto di bullismo ovviamente nelle nostre scuole. Io provengo, come già detto, da una scuola più piccolina, ovviamente noi abbiamo 150 allievi, in totale siamo 25 docenti, per noi è molto più semplice tenere sotto controllo, tra virgolette, gli allievi, quindi mantenere un certo controllo, una certa osservazione, non solo durante le lezioni, ma anche durante le pause o anche attorno all'edificio scolastico, quando ad esempio compiono il percorso casa-scuola, a volte sono osservati anche dai vicini di casa, eccetera. C'è una rete, tra virgolette, di controllo, di osservazione che funziona bene, questo è facilitato anche dalla piccola sede. Però ecco, non dobbiamo sottovalutare il problema, l'avete sottolineato già voi più volte, è normale, quasi direi, che in quasi ogni classe vi siano dei diverbi, degli attriti, delle situazioni a volte un po' complesse, anche perché fanno proprio parte dello sviluppo, direi anche psicologico, fisiologico degli adolescenti. L'adolescenza, quindi da 12 a 16 anni circa, è proprio questo periodo di ribellione totale, no? Nei confronti ad esempio dell'autorità scolastica, ma anche dell'autorità parentale, quindi dei genitori, di tutte le autorità rappresentate, la polizia, la parrocchia, eccetera eccetera, cioè tutte quelle autorità rappresentate dagli adulti in ogni contesto. Quindi abbiamo delle situazioni dove i ragazzi cercano di ritrovare il proprio spazio, a volte non riuscendo a gestire le proprie emozioni e dunque anche in modo violento, in modo prevaricatorio quasi, no? E in questo contesto, o almeno nel mio contesto scolastico, a volte notiamo che vi sono, diciamo, dei comportamenti che vanno oltre, ecco, e sono questi gli atti di bullismo che poi vanno tenuti sotto controllo e in qualche modo anche risolti. Il grosso problema della scuola di oggi è proprio questo: come risolvere dal punto di vista, non so, didattico, pedagogico, psicologico, sociologico, eccetera, eccetera, questo problema quando si verifica. Il fatto è che generalmente io o noi notiamo, noi insegnanti, che l'attenzione sia un po' spostata, il fenomeno sia un po' spostato da quello che è l'ambito concreto, visivo, diciamo così, misurabile all'interno della classe, quando un ragazzo bullizza l'altro durante i corridoi, appunto a quell'ambito che avete citato, che è il cyberbullismo, e per noi è invisibile, noi non abbiamo il controllo ovviamente delle chat dei ragazzi oppure dei social dei ragazzi, eccetera. In questo ambito appunto noi richiediamo la collaborazione dei genitori, sono loro i primi vigilanti, dovrebbero mettere dei filtri, dei controlli parentali, non permettere che navighino ad ogni orario e che possano entrare in qualsiasi sito, anche perché i più deboli vengono spesso attaccati. Tu Carlotta parlavi dei leoni da tastiera, esistono anche i leoncini da tastiera, quindi questi ragazzini che si sentono liberi, si sentono protetti dall'anonimato e attaccano indiscriminatamente chiunque, quindi dal compagno di classe a ragazzi magari anche sconosciuti, magari sulle chat o sui forum di discussione per ragazzi e adolescenti. Ecco, è un fenomeno molto ampio, molto complesso, che noi non possiamo monitorare come scuola, soprattutto questo. Quando i casi invece avvengono all'interno delle quattro mura scolastiche, ecco, in questo caso si può intervenire in molti modi, ma ne parleremo magari tra un attimo.
Esattamente, allora vi lascio, si fa per dire, tirare un attimo il fiato, noi ci ascoltiamo Robbie Williams e poi torniamo a parlare di che cosa si può concretamente fare.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of all this peace. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. So if love is just chemicals, give us something to stop me.
Stiamo parlando di bullismo, adesso analizzeremo quali sono anche un po' le strategie che potrebbero assumere i genitori proprio per affrontare la tematica, sia i genitori con figli vittime di bullismo che i genitori stessi che magari non si rendono conto è proprio il loro figlio ad essere il bullo. Stanno arrivando tanti messaggi, vi vorrei far ascoltare uno che è arrivato via WhatsApp.
Buongiorno, io trovo che anche tanti programmi televisivi, questi reality, incoraggiano il bullismo con degli atteggiamenti non educati, gente che litiga e non si frena con parole e quant'altro. c'è un'istigazione mediatizzata e basta, e trovo che questo è molto diseducativo per i ragazzi.
Ecco, grazie mille alla nostra ascoltatrice per il messaggio. Sicuramente all'In Esposito una delle prime strategie che deve assolutamente mettere in atto il genitore è comunque quello sempre di parlare, avere un dialogo, analizzare le situazioni insieme. Questo vale comunque sempre, anche se in teoria queste problematiche non ci sono all'interno della famiglia, ma semplicemente anche partire da quello che diceva l'ascoltatrice, quando si vedono delle trasmissioni, si ascoltano delle cose alla radio, si legge insomma sui giornali, il ragazzo riporta a casa episodi successi a scuola, ecco che magari si potrebbe partire proprio da lì, parlarne tutti insieme.
Parlarne ed insegnare ai ragazzi ad avere un occhio critico su quanto vedono, quanto leggono, quanto osservano ovunque, nei media, sui media. Sicuramente in questo senso è importante che i ragazzi imparino anche a separare quello che è finzione, quello che poi è realtà, e oggi questo tra l'altro è piuttosto difficile da fare.
Come possono fare i genitori a capire se proprio figlio può essere vittima di bullismo? Anche perché, come dicevamo, magari lo si scopre inaspettatamente solamente quando la situazione sta già scivolando di mano ai ragazzi. In un primo momento magari non vogliono raccontare a casa che cosa sta succedendo, sono a loro volta minacciati dai bulli, dicono se racconti, se parli, guai, succede il finimondo. Se poi sono invece questioni in internet, magari non vogliono confidare di essere anche così massicciamente presenti su social, in internet, eccetera, si vergognano, hanno paura di far soffrire il genitore, hanno paura magari di una reazione, quindi non se ne parla subito. Ci sono però dei segnali.
Ci sono dei segnali che sono difficili da cogliere, parliamo comunque di un'età comunque difficile da capire, di interpretare. Un ragazzo che per esempio non ha più voglia di andare a scuola, questi mal di pancia, tutta una serie di sintomi anche psicosomatici, magari dice di aver paura della verifica, poi in realtà si scopre che non era quello. Un ragazzo che per esempio improvvisamente non guarda più il suo telefono, che a 13 anni così mette un pochino in allarme. Credo che se io ho instaurato un buon dialogo con i miei figli, probabilmente in un qualche modo questo emerge. Un genitore attento si accorge. Non significa controllare sempre quello che mio figlio fa, ma sicuramente neanche abbandonarlo all'interno del mondo dei social, ma comunque avere così un dialogo o, se necessario, comunque sì, un controllo su quanto accade.
Quando invece ci si rende conto che il proprio figlio subisce delle angherie, delle vessazioni, ecco che le reazioni sono tante, no? Preoccupazione, rabbia, si vorrebbe subito fare qualcosa, intervenire, bisogna andare a scuola, bisogna parlarne con i docenti, prendo il bullo per i capelli, adesso vado io e gli dico, ma la mamma, insomma, le reazioni sono le più disparate, giuste, di pancia, però poi fermi tutti, bisogna riflettere un attimo.
Sì, come dicevamo prima, il primo punto è sicuramente quello di separare la propria sofferenza di genitore da quella del figlio. Rimane importante lavorare e collaborare con la rete nella quale il ragazzo è inserito e la scuola. Un punto credo fondamentale, lo dico sempre quando ho occasione di incontrare dei genitori, è comunque quella di aiutare mio figlio a farcela, cioè lavorare sulle risorse di mio figlio nel riuscire a stare o a tornare nel proprio gruppo dei pari. Io non posso andare a risolvere il problema di mio figlio, ma ho o posso imparare ad avere degli strumenti per accompagnarlo quando lui si relaziona con i pari, soprattutto quando è vittima, eventualmente anche ricorrendo ad una aiuto esterno a supporto proprio del ragazzo quando io, mamma o papà, non riesco più.
Anche perché molto spesso, io mi ricordo, ne abbiamo parlato in passate edizioni, giustamente un genitore vorrebbe far subito qualche cosa, aiutare il figlio. In realtà a volte delle azioni fatte col cuore, fatte pensando di fare bene, di risolvere la problematica, innescano poi altre reazioni a catena.
Sì, chiaramente questo è sempre il grande tema anche a scuola. Noi andiamo per esempio sempre alla ricerca sia di sanzioni educative di accoglienza, poi ci sono anche delle sanzioni punitive, quindi eventualmente la possibilità di appunto sporgere denuncia. Ma per questo passo lascio volentieri la parola a Reto Medici,
che raggiungeremo tra pochissimo. Sì. Jerry Mottis, sono tanti i genitori che poi arrivano a scuola a parlare con voi?
Non sono molti, per la verità, ma ce ne sono, e questo grido d'allarme va sempre preso sul serio. Generalmente accade nelle famiglie, tra virgolette, più fragili, più deboli, magari monoparentali, dove la mamma lavora tutto il giorno e si trova confrontata con un adolescente, magari ribelle, maleducato, e magari la madre è stata molto educativa, eppure il ragazzo appunto sviluppa degli atteggiamenti contrari all'educazione che ha ricevuto in casa. Quindi anche attenzione sempre a dare la colpa ai genitori. Siamo proprio in una fase molto complessa, quella evolutiva del ragazzo, e abbiamo a volte appunto queste mamme, come detto, che magari per tutta la giornata sono assenti, o anche i papà, poiché devono lavorare per sbarcare il lunario, come si dice, e i ragazzi a volte si trovano un po' disorientati. Per fortuna la scuola resta un punto di riferimento. Quando è assente, diciamo tra virgolette, la famiglia per i suoi motivi, la scuola spesso è un punto di riferimento. A me è capitato più volte, ad esempio anche alla fine di un orario scolastico, di trovare magari all'entrata della scuola dei ragazzi seduti davanti alla porta d'ingresso, tutte le lezioni erano terminate, i compagni già andati a casa, e appunto mi sono fermato un attimo con questi ragazzi a chiedere come mai non vanno a casa, e mi hanno semplicemente risposto perché a casa non c'è nessuno. E quindi questa estrema libertà anche pone dei problemi a volte. È chiaro che questo è un problema sociale, sociologico e non scolastico. È vero che anche noi ci troviamo di fronte a volte a questi gridi di allarme, di aiuto da parte dei genitori, ed è sempre difficile dare una risposta. Il primo passo è sempre quello di sederci a un tavolo e discutere e cercare assieme di trovare delle, diciamo così, soluzioni condivise. In altri ambiti, in altri contesti, magari si richiede l'intervento di specialisti esterni. Per noi molto importante è la prevenzione, questo è ovvio. In ambito scolastico la prevenzione è fondamentale. Quindi noi dobbiamo anticipare questi gridi di allarme, dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi vengano a scuola felici. E la volta scorsa avevo appunto parlato di questo gruppo di lavoro che si fa chiamare appunto lo stare bene a scuola. Quindi proponiamo delle attività didattiche, pedagogiche, sociali, eccetera, per permettere questa socializzazione attraverso delle attività comuni che sviluppano ad esempio la collaborazione, il rispetto reciproco, eccetera, eccetera. Questo mi permette magari di riallacciarmi, se un attimino, alle parole di Ruby Belge, perché mi sono all'inizio trasmissione, no? Io mi sono sentito chiamato in causa perché magari adesso dirò una cosa nuova che pochi sanno. Anch'io ho fatto arti marziali per molti anni e mi sono avvicinato alle arti marziali proprio per il fatto che anch'io ero sempre stato un po' mingherlino, diciamo così, alle scuole elementari, e avevo dei compagni che erano il doppio di me, e allora in qualche modo per cercare di difendermi da questi bruti che a volte magari allungavano un po' le mani, ho intrapreso tra virgolette questa carriera, ho fatto judo per una quindicina d'anni, e devo dire che però le arti marziali in questo ambito, in questo senso, sono molto educative, a dispetto di quello che possiamo pensare, perché non incitano alla violenza. E un incitano molto di più alla violenza, come diceva l'ascoltatrice, magari certe serie televisive o certi programmi televisivi, purtroppo. Ecco, invece le arti marziali ti insegnano l'autocontrollo e ti insegnano soprattutto a incanalare la violenza, a incanalare la rabbia, la frustrazione, che sono proprio tipiche di questo percorso, diciamo così, evolutivo degli adolescenti, di questa età di ribellione. Quindi il fatto a volte di confrontarsi con l'altro tramite delle regole ben precise e anche molto severe in ambito di arti marziali, spesso ci si rende conto che non ci confrontiamo tanto con gli altri ma con noi stessi, ci confrontiamo con i nostri limiti, ci confrontiamo con la nostra frustrazione, con le nostre emozioni, con le nostre forze. Ecco, e quindi io non demonizzerei troppo l'ambito delle arti marziali, perché anzi possono essere estremamente educative. Vediamo invece che in altri ambiti sportivi spesso le zuffe accadono molto più frequentemente.
Beh, certo che poi non so se riusciremo ancora a trattare quell'argomento, è comunque molto importante trovare delle risorse dentro di sé in primis per farsi forti e affrontare. Bisogna proprio partire da se stessi per cambiare le dinamiche e interrompere dei meccanismi poi che si sono purtroppo un po' cancrenizzati. L'abbiamo detto tante volte, finalmente abbiamo raggiunto telefonicamente Reto Medici, che è il magistrato dei minorenni. Buongiorno, signor Medici.
Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
Ecco, noi abbiamo parlato anche di qualche statistica di come comunque bullismo e cyberbullismo stiano continuando a crescere quali fenomeni sia tra i giovanissimi che anche tra gli adulti. Adesso lei giustamente si occupa dei minorenni. Sembrano sempre, come ci stanno scrivendo tra virgolette alcuni ascoltatori, beghe tra ragazzi. Non vanno prese sotto gamba, ci sono anche delle situazioni importanti, difficili, che portano a grandissimo malessere i protagonisti di queste vicende. Quando si supera un certo limite è anche giusto chiedere aiuto, ed è anche chiedere aiuto è giusto alla magistratura.
Sì, allora il fenomeno non è in diminuzione a livello di denunce, non è neanche in aumento, e questo ci deve far riflettere, perché lo Stato, i comuni e anche le enti privati si stanno attivando, si sono attivati negli ultimi anni con importanti progetti in questo settore. E perciò ecco, è un ambito dove dobbiamo lavorare, dove noi siamo molto attenti. È vero che a un certo punto della situazione si può arrivare e dire io mi rivolgo anche alla magistratura e fare una querela, e poi appunto noi diamo incarico alla polizia di chiarire i fatti, e se ci sono dei reati interveniamo poi con delle sanzioni. È vero che in un primo momento si tenta di fare un lavoro di mediazione, di conciliazione, però ci sono delle situazioni dove è corretto intervenire con una sanzione, con una pena.
Ma giusto per dare un'idea anche al nostro pubblico, sono tanti i casi nella Svizzera italiana?
I casi che vengono denunciati non sono molti, sono forse circa una 20-30 all'anno, però dobbiamo pensare che dietro a questi 20-30 denunce vi sono delle persone, delle vittime, delle parti lese che hanno veramente sofferto molto.
Posso immaginare, magari mi sbaglio, che siano soprattutto casi legati più al cyberbullismo, quindi a problematiche che offendono anche la persona in maniera importante, o ci sono anche casi minori proprio di angheria a livello fisico?
No, ci sono tutte e due. Devo dire che l'anno scorso abbiamo avuto un aumento appunto delle condanne per reati di violenza, dove appunto sono compresi dagli spintoni ai calci, ai pugni, eccetera. Abbiamo avuto un numero di decisioni abbastanza sopra la media. E poi però è vero, come diceva lei, ci sono chiaramente anche tutti i casi di cyberbullismo. Ed è come penso, adesso non ho sentito tutta la trasmissione, ma appunto dove ci sono dei gruppi ci sono sempre degli esclusi, e importante per prevenire il bullismo è quello di essere solidali con le vittime e cercare di impedire appunto questo bullismo, questo cyberbullismo, questo mobbing. E in Ticino abbiamo fatto, non so se ne avete parlato, del Face a Face, perché ho sentito solo l'ultimo quarto d'ora. Però è un programma appunto di prevenzione della violenza, dove ci sono situazioni dove siamo noi che obblighiamo gli autori a partecipare a questo programma, che è stato ideato per ragazzi tra i 13 e i 20 anni, però ci possono essere anche situazioni dove sono i minori stessi o le loro famiglie che si rendono conto di avere un problema di aggressività, che può essere anche solo verbale, non necessariamente fisico o di altro tipo, e si rivolgono a questo Face a Face, che appunto si trova su InfoGiovani le informazioni, e partirà tra qualche settimana il terzo ciclo. Abbiamo cominciato quest'anno.
Sì. No, non ne abbiamo ancora parlato. Diciamo che anche oggi, come sempre, poi la carne al fuoco è davvero tanta. Vorremmo riuscire a dire tutto in una puntata, in realtà ci si accorge che non ci si arriva mai. Quindi sicuramente, visto il grande interesse che solleva sempre il tema, potremo magari tra un po' di mesi ritornarci e presentare proprio questo programma. Tra l'altro c'erano anche delle cose che volevo magari discutere proprio con lei. Io ho notato, navigando in internet, che si stanno per esempio accorgendo di queste problematiche anche le assicurazioni. Ho visto che alcune case cominciano a proporre, proprio a livello di protezione giuridica, delle assicurazioni che dicono protezione internet, viaggiare sicuri anche online, e propongono quali servizi? La cancellazione dei dati, dicono: vi aiutiamo a cancellare contenuti lesivi della personalità, ad esempio nei casi in cui i terzi dovessero pubblicare o condividere immagini spiacevoli. E poi dicono che intervengono anche per casi in cui i bambini e i ragazzi subiscano mobbing online per un lungo periodo, assistenza appunto e l'eliminazione dei contenuti e copertura delle spese giudiziarie, di avvocato, nonché di primo soccorso psicologico. Cioè, se si è arrivati a questo punto, vuol dire che davvero i casi sono tanti, se addirittura offre il servizio anche una protezione giuridica. Cosa ne pensa?
Ma sicuramente giusto, e poi bisogna dire che magari noi arriviamo a condannare, a identificare e condannare l'autore dell'episodio di bullismo, però la fotografia, il video lesivo appunto dell'onore della vittima, l'autore l'ha distrutto, però prima che fosse distrutto è stato diffuso sulla rete, e perciò diventa incontrollabile eliminarli tutti. E questo lavoro di rendere più difficile il reperimento di un contenuto offensivo, lesivo dell'onore, sono delle procedure molto complicate e costose, perché in realtà cosa si fa? Ci sono delle ditte specializzate che creano tutta una serie di contenuti intorno a questo contenuto offensivo, in modo che poi diventi più difficile trovarlo con una ricerca in internet. Questo per cercare di andare incontro alla sofferenza della vittima.
Certo. Noi purtroppo, Retomendi, ci siamo in conclusione, quindi io devo semplicemente ringraziarla tantissimo per essere intervenuto e per aver dato queste informazioni ai nostri ascoltatori. Una battuta in chiusura all'In Esposito, visto che viene anche offerto un primo soccorso psicologico pagato, va detto che a volte magari le persone hanno un po' di reticenza a rivolgersi a questo tipo d'aiuto, ma è fondamentale come famiglia essere sostenute e soprattutto aiutare il ragazzo a migliorare la propria autostima, a parlare, ad analizzare le problematiche. Quindi non bisognerebbe aver paura a rivolgersi sempre in ogni caso a questo tipo di aiuto.
Sì, bisogna imparare a chiedere aiuto, anche se a volte è molto difficile, perché significa aprire le porte magari anche di casa, mettersi in gioco. Come dicevamo l'altra volta, così per chiudere, in queste situazioni si interviene sì in punta di piedi, si interviene in modo deciso, dando dei messaggi chiari a tutte e tre le parti coinvolte, al bullo, alla vittima e anche agli altri, ricordando che tutte le parti coinvolte soffrono, compreso il bullo, che è un ragazzo che chiede aiuto, manda dei messaggi, che va letto, non giustificato, ma letto, e quindi quando si interviene bisogna davvero farlo tenendo conto di tutta la situazione.
Grazie mille a tutti voi ospiti che siete intervenuti. Noi ci ritroviamo domani. Buona giornata.
La consulenza.